Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Avanti verso più inclusione, il piano del governo ticinese per superare i livelli a scuola piace a sinistra, Carobbio pronta a convincere il Parlamento. Dai Patriot agli F-35, la Svizzera le prese con molte difficoltà nell'acquisto di nuovi armamenti, la situazione preoccupa sempre di più la politica. Nessun attacco ai siti energetici fino al 6 aprile, Trump annuncia una nuova proroga del suo ultimatum all'Iran, intanto valuta l'invio di altri 10.000 soldati. Sport, ultima chiamata per il Lugano Hockey stasera. La gara 4 dei playoff nel fortino dei Lions serve l'impresa. Per il calcio a Basilea stasera Svizzera-Germania, amichevole di lusso, avvicinamento ai prossimi mondiali verso cui si avvicina anche l'Italia, battuta l'Irlanda del Nord martedì, spareggio finale contro la Bosnia. Ecco dunque il piano del governo ticinese verso l'abolizione del sistema dei livelli in terza e quarta media. Il Consiglio di Stato propone di sostituire il corso attitudinale, quello di base in matematica e tedesco, con classi eterogenee gestite da due docenti. Una proposta ora sul tavolo del Gran Consiglio che si basa sui risultati di una sperimentazione in 6 sedi durata 2 anni. Si vorrebbe iniziare dall'anno scolastico 2027-2028 gradualmente per dare tempo alle sedi di adeguare l'organizzazione. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
La soluzione del governo ticinese ha già fatto reagire qualche partito e sindacato. Dal fronte progressista c'è soddisfazione per una proposta che va nella direzione di una scuola più inclusiva nell'interesse degli allievi. Così il Partito Socialista. Si aggiungono i Verdi, secondo cui la scuola ticinese deve dare le stesse opportunità a tutti i giovani, garantendo il giusto sostegno ai docenti. Un punto, quest'ultimo, su cui ha insistito anche il sindacato VPOD docenti. Ma sul superamento dei livelli alle medie un po' tutti i partiti negli anni hanno detto la loro, con il PLR tra i più scettici sulla sperimentazione. E allora, quando il tema verrà dibattuto in Gran Consiglio, bisognerà attendersi delle reticenze? La risposta di Marina Carobbio, direttrice del Dipartimento dell'Educazione ticinese.
Io non temo il confronto, anche perché la sperimentazione, i lavori del gruppo di accompagnamento rispettivamente dell'alta scuola pedagogica del Canton Grigioni hanno mostrato che questa è la via da seguire, che permetterà di superare i limiti dell'attuale sistema dei corsi A e B, rafforzare il benessere delle allieve e degli allievi e quindi migliorare l'inclusione e l'equità della scuola ticinese. Quindi penso che è da lì che bisogna partire.
Per attuare la riforma serviranno una 60 di docenti in più per circa 9 milioni di franchi all'anno. Il calo demografico tra gli allievi potrebbe però far diminuire queste cifre. Previo accordo del Parlamento, l'implementazione sarà graduale. Si comincerà con 3 sedi nel 2027 per arrivare 6 anni dopo ad avere tutte le 36 sedi allineate al nuovo sistema.
E vi segnalo che del tema si occuperà anche Modem dalle 8.30 sul Rete 1. Rafforzare le capacità di difesa militare è diventata una priorità, ma per la Svizzera procurarsi gli armamenti, anche quelli ordinati da tempo oltreoceano, diventa sempre più complicato. I tentativi per fare pressione sugli Stati Uniti non hanno effetto e tra i responsabili dell'esercito c'è insoddisfazione, mentre tra i parlamentari che si occupano di politica di sicurezza la fiducia si sgretola sempre di più. Monica Fornasè.
I ritardi nella consegna del sistema di difesa aerea Patriot, che avevano spinto Berna a sospendere il versamento degli anticipi agli Stati Uniti. Le incomprensioni sul prezzo fisso dei nuovi aerei da combattimento, che hanno portato a ridimensionare l'acquisto da 36 caccia a 30. Complicazioni già note, alle quali se ne sono aggiunte altre. Il governo americano ha aggirato il blocco dei pagamenti per i Patriot usando i soldi destinati agli F-35. Si tratta di più di 100 milioni, stando alle ricerche dei colleghi di SRF. Una procedura legale, ha confermato il capo dell'armamento Urs Loher. Il Dipartimento della Difesa ne era a conoscenza, ma non ha reso pubblica la questione. Non solo. Per evitare di lasciare un buco nel finanziamento degli aerei, ha dovuto effettuare altri versamenti. O anticipare alcuni pagamenti, per dirlo con Loher, e questo non semplifica la pianificazione finanziaria complessiva. nuovi grattacapi che alimentano dubbi e disappunto anche a livello politico. Da qualche anno questi contratti stanno causando difficoltà e vengono interpretati a nostro svantaggio, dice infastidito il consigliere agli stati UDC Werner Salzmann. Dobbiamo valutare attentamente se li desideriamo ancora. Ho sempre la sensazione che ci venga raccontata solo una parte della storia e che le reali conseguenze non ci vengano comunicate finché le cose non prendono una brutta piega, critica la consigliera nazionale del PS Priska Seiler-Graf. Il Consiglio federale ha già deciso di cercare alternative europee, anche perché, nonostante gli obblighi contrattuali e gli anticipi versati, nella lista americana delle forniture la Svizzera è al 13° posto su 15.
10 giorni in più all'Iran è la nuova scadenza fissata dagli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. In caso contrario resta la minaccia di colpire le infrastrutture energetiche iraniane. La comunicazione è arrivata dalla Presidente americano Trump, che nello stesso tempo continua a sostenere che i colloqui con Teheran proseguono in modo positivo. Ma intanto il Pentagono valuta l'invio di nuove truppe nella regione. Gli aggiornamenti con Camilla Camponovo.
L'ultimatum a Teheran è stato esteso di 10 giorni. L'Iran ha ora tempo fino al 6 aprile per riaprire lo stretto di Hormuz. In caso contrario, gli Stati Uniti minacciano di colpire le sue infrastrutture energetiche. La proroga, secondo quanto annunciato da Trump, è stata concessa su richiesta di Teheran. I prezzi del petrolio, che nella giornata di ieri erano aumentati, all'annuncio della nuova scadenza sono scesi di nuovo leggermente. Una dinamica che, insieme alle dichiarazioni e alle manovre di Trump degli ultimi giorni, sta alimentando forti speculazioni sui mercati. Ma oltre ai rischi finanziari e di un aumento dell'inflazione globale, spicca anche il pericolo di un grave incidente nucleare in Iran e non solo. L'avvertimento arriva dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che esorta alla massima moderazione dopo un attacco di alcuni giorni fa nei pressi della centrale nucleare di Bushehr nel sud-ovest dell'Iran. E sul fronte diplomatico, mentre Trump continua a parlare di colloqui positivi tra Washington e Teheran, il Pentagono starebbe valutando di inviare altri 10.000 soldati in Medio Oriente. Stando al Washington Post, il Dipartimento della Difesa starebbe anche considerando la possibilità di dirottare gli aiuti militari destinati all'Ucraina per sostenere la guerra contro l'Iran. Segno che il conflitto non cesserà a breve. Nella notte, intanto, nuovi attacchi incrociati. L'Iran ha affermato di aver colpito obiettivi militari e energetici in Israele e nel Golfo, mentre Israele parla di pesanti attacchi nel cuore di Teheran, dove sono state prese di mira strutture governative. Come gli Stati Uniti, anche Israele ha parlato ora di aver bisogno di rinforzi al confine con il Libano.
E per la prima volta l'anno scorso tutti i 32 alleati della NATO hanno speso per la difesa almeno il 2% di PIL, prodotto interno lordo, onorando un impegno assunto nel 2014. Lo ha comunicato il segretario generale Mark Rutte presentando ieri a Bruxelles il rapporto 2025 dell'Alleanza Atlantica. I particolari con il corrispondente Andrea Ostinelli.
In 2025, for the first time,
per la prima volta tutti gli alleati hanno raggiunto l'obiettivo concordato nel 2014 di investire almeno il 2% del PIL nella difesa e molti sono andati molto più in là. Abbiamo visto un aumento del 20% di quanto Europa e Canada hanno speso per la difesa nel 2025 rispetto al 2024. Se c'è una cosa che il segretario generale della NATO Rutte sa fare è vedere il bicchiere mezzo pieno. Così, nonostante l'alleanza difensiva abbia vissuto nel 2025 e poi ancora all'inizio di quest'anno una crisi interna senza precedenti, con il presidente degli Stati Uniti Trump che minacciava di annettersi la Groenlandia, il rapporto 2025 presentato ieri è incentrato invece sull'incremento della spesa militare, da cui risulta, a detta di Rutte, un'alleanza più forte che mai, impegnatasi ufficialmente nel suo vertice all'Aia, a più che raddoppiare la spesa difensiva entro 10 anni, anche in questo caso, ribadisce l'ex premier olandese, merito di Trump. Delle tensioni sulla Groenlandia, poi disinnescate dallo stesso Rutte a Davos, il segretario generale non fa menzione, nulla da dire sull'assenza del segretario alla difesa americano Hegseth alle riunioni coi colleghi. Rutte glissa anche sugli alleati apostrofati codardi dal presidente statunitense, ora arrabbiato per il loro mancato sostegno alla guerra che, senza consultarli, ha scatenato con Israele contro l'Iran. Su quest'ultima bordata trumpiana, Rutte fa da paciere, agli europei adesso serve tempo per organizzarsi, ma Regno Unito e Francia hanno già assunto la leadership di una coalizione di volontari, in gran parte membri della NATO, per riaprire la navigazione nello stretto di Hormuz.
E il prezzo della benzina in salita è uno dei problemi legati a questa crisi medio orientale e a tutte le sue conseguenze a livello energetico. Ma quali sono i fattori esattamente che influenzano il prezzo che poi noi troviamo presso i distributori di benzina in Svizzera? Sentiamo le spiegazioni di Marzio Minoli.
La Svizzera non dipende direttamente dal Medio Oriente per il suo approvvigionamento di petrolio, infatti importa soprattutto prodotti già raffinati per il 70% del suo fabbisogno e questi arrivano da Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Italia. Il rimanente 30% arriva sotto forma di petrolio alla raffineria di Cressier nel canton Neuchâtel, dove viene poi raffinato. Naturalmente anche i prodotti raffinati risentono del prezzo del barile, ma per la Svizzera un elemento importante alla voce costi è il fiume Reno. Buona parte della benzina arriva dal porto di Rotterdam. Se i livelli del Reno sono alti, le chiatte possono trasportare più merci, riducendo i costi. Al momento attuale i livelli del fiume sono nella norma. Altra voce: le tasse sul carburante, che contano per il 50% del prezzo finale, così come il cambio dollaro-franco. Infatti, questi prodotti si pagano in dollari. Quello che spesso fa discutere, però, sono le differenze che si trovano nei vari distributori. I gestori sono liberi di fissare i loro prezzi, anche a dipendenza della concorrenza. Inoltre, non bisogna mai dimenticare che i benzinai applicano il cosiddetto prezzo di sostituzione. Anche se hanno acquistato benzina a un costo minore, devono fare un prezzo in base a quanto prevedono di dover pagare loro per riempire i serbatoi una volta vuoti.
Occupiamoci ora dell'ex deposito di munizioni di Mitholz nel canton Berna. Per quasi tutti gli sfollati e per la gestione del terreno agricolo nella zona, a rischio è stata trovata una soluzione, come indicato dall'ultimo rapporto di Arma Suisse. Intanto, però, dalle verifiche del controllo federale delle finanze emerge che la Confederazione affronta troppo lentamente la bonifica dei siti inquinati e contaminati. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il verdetto del controllo federale delle finanze è implacabile. Basi di dati insufficienti causano problemi di pianificazione, attuazione e controllo. L'impatto ambientale, le implicazioni per la salute e i costi reali rimangono sconosciuti a causa della mancanza di monitoraggio e indagini tecniche. E senza informazioni affidabili, avverte l'organo di sorveglianza, i rischi per la popolazione e per l'ambiente non solo persistono, ma possono peggiorare nel tempo. Una constatazione sconcertante sulla capacità della Confederazione di gestire progetti complessi. Uno degli esempi più evidenti è l'ex deposito di munizioni di Mitholz nel canton Berna, dove si trovano ancora sepolte circa 3.500 tonnellate di munizioni e centinaia di tonnellate di esplosivi. Il suo smantellamento si estende su 20 anni e dovrebbe concludersi nel 2045, quasi un secolo dopo la devastante esplosione del 1947. A lungo questo sito è stato considerato un rischio gestibile, finché un'indagine del 2018 ha mostrato che il pericolo per la popolazione e per l'ambiente era nettamente superiore a quanto ritenuto. E Mitholz non è un caso isolato, quasi 2/3 delle verifiche sugli interventi ambientali federali rivelano carenze nella pianificazione finanziaria. La Confederazione viene pure criticata per non individuare i rischi in una fase precoce, ad esempio quelli legati a determinate sostanze tossiche, e per non mettere in atto per tempo soluzioni relative alle vecchie discariche. Secondo l'Ufficio Federale delle Finanze, in Svizzera si contano circa 38.000 siti potenzialmente inquinati.
Marcia indietro del CIO. 30 anni dopo averci rinunciato, il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di reintrodurre i test cromosomici obbligatori per la partecipazione alle gare femminili delle Olimpiadi 2028 di Los Angeles. Con quali conseguenze? Sentiamo il contributo di Sofia Pelosi.
Servirà un test genetico per rilevare la presenza del gene SRY per partecipare ai giochi di Los Angeles. Si tratta di un test da fare una sola volta nella vita. attraverso la saliva oppure tramite un campione di sangue, per individuare questo gene che dimostra se un atleta abbia completato lo sviluppo sessuale maschile. Questo significa che solo le atlete biologicamente di sesso femminile, cioè senza il genere SRY, saranno ammesse a gareggiare nella categoria femminile. Verranno quindi escluse le atlete transgender e intersessuali, che pur essendo considerate donne alla nascita, hanno delle variazioni genetiche, come ad esempio dei livelli di testosterone più alti. La nuova decisione cambia le regole del 2021, quando le federazioni internazionali potevano scegliere in autonomia quale politica adottare. E infatti alcune federazioni avevano già stabilito di usare queste direttive, come nel pugilato, nell'atletica e nello sci. Questa nuova politica è la prima misura importante decisa dalla presidente del CIO, Kirsty Coventry, eletta un anno fa, e non è retroattiva. Significa, ad esempio, che la medaglia d'oro vinta dalla pugile algerina Iman Khelif ai Giochi di Parigi del 2024 non verrà revocata, anche se lei stessa ha ammesso di essere portatrice del gene SRY.
Ancora sport tra un istante, noi ci sentiamo più tardi.